Apple lancia un nuovo conto deposito ad alto rendimento che renderà fino al 4,5% all'anno. La notizia è stata così devastante che in 4 giorni Apple ha raccolto $1 miliardo. In questo video approfondiamo proprio cosa c'è dietro questa notizia, perché sono in tanti a commentarla, ma non in molti ad analizzare aspetti tipo perché Apple decide di lanciare un conto deposito, come fa a garantire dei tassi di rendimenti così elevati e perché questo potrebbe davvero trasformare Apple nella banca di domani. Ma su questo canale non ci piace riportare le notizie, ma invece vogliamo capire meccanismi di finanza personale o in questo caso il funzionamento del settore bancario. E quindi approfondiamo tutto questo e tanto altro in questo video. Iniziamo. Per capire il perché di un risultato così incredibile, cioè l'aver raccolto $1 miliardo in 4 giorni da parte di Apple, dobbiamo fare un passo indietro e contestualizzare un po' meglio la notizia all'interno del momento che stiamo vivendo. Questo grafico l'abbiamo già visto in varie occasioni. Stiamo assistendo al più veloce aumento dei tassi di interesse di sempre. È iniziato nel 2022, verosimilmente ci sono ancora un paio di incrementi in questo 2023. Se da un lato i tassi di interesse da parte delle banche centrali, della Fed in questo caso, sono aumentati in modo verticale, quello che non è aumentato è il tasso di interesse dei conti correnti bancari, Average Savings Account Interest Rate, il tasso di interesse che tipicamente tu ottieni dalla tua banca quando depositi i tuoi risparmi presso la banca. Capitale che abbiamo capito commentando questi ultimi fallimenti bancari è una passività per la banca, tu le stai prestando dei soldi, di conseguenza dovresti in un mondo ideale avere un interesse per questi soldi che le presti. Ma questo non sta succedendo, quindi in altre parole le banche, chi se lo può permettere? Perché questa è una tematica commerciale dal punto di vista bancario, le banche non stanno dando ai propri correntisti un tasso di interesse in linea con i valori di mercato, con i tassi di interesse che puoi trovare sul mercato, che sono aumentati drasticamente nell'ultimo periodo, ma le banche più solide in questo momento si permettono di non aumentarli. E ne abbiamo già parlato in questo video, e se te lo sei perso, link in descrizione. Questo fenomeno, più i fallimenti bancari delle ultime settimane, più i fallimenti bancari degli ultimi mesi, tra l'altro, non abbiamo neanche fatto in tempo a pubblicare il video di First Republic Bank che è fallita, o meglio, è stata salvata da JP Morgan. Ne parleremo in un altro video. Se vuoi capire meglio cosa è successo, guarda questo video. Insomma, tassi di interesse e paura per il settore bancario hanno fatto sì che le banche si stiano svuotando di capitali. E questi capitali dove vanno, visto che non possono essere prelevati tutti e tenuti sui conti correnti, è ingestibile. Lo può fare chi ha patrimoni piccoli, ma un'azienda i soldi li sposta, non li può prelevare. Dove se li mette? Bene, dove vanno questi soldi? Vanno nel mercato monetario, che è questa linea rossa che ha visto flussi in crescita costante praticamente a partire da maggio dell'anno scorso. Quindi Apple lancia un conto deposito nel migliore dei momenti possibili, in un contesto in cui capitali stanno già uscendo dalle banche per andare a cercare rendimento altrove, perché le banche in questo momento, quelle che se lo possono permettere, e ci arriviamo tra poco su questo tema, non hanno allineati i loro tassi di interesse, sono poco attraenti e i capitali vanno a cercare rendimento altrove nel mercato monetario. Per mercato monetario, per chi non lo sapesse, si intendono tutti quei prestiti tipicamente a nazioni, ad esempio i BOT con scadenza inferiore a 12 mesi. Quindi parliamo di prestiti dove c'è un rischio controparte, ovviamente c'è un rischio creditizio, però la durata è molto contenuta. All'interno del mercato monetario ci sono anche i conti deposito. Bene, fatta questa opportuna premessa, come funziona questo conto deposito? Un'altra premessa è importante. Io non sono un fanatico di prodotti Apple, ho un Samsung, ho un MacBook, quindi io non sono proprio all'interno dell'ecosistema Apple come invece un fan Apple è, e sicuramente non vado a fare la fila quando esce un nuovo iPhone. Scelte personali, però quello che mi affascina e che voglio condividere in questo video sono i meccanismi bancari che ci sono dietro a questa decisione di Apple di mettere un piedino, o meglio, ne ha già messi vari, adesso vediamo quali, all'interno del settore bancario. Apple aveva lanciato già la sua carta di credito che permetteva, premesso che non so se è disponibile in Italia, permetteva un cashback del 3%, quindi la possibilità di avere dei bonus, dei premi utilizzando la carta di credito. Tutti strumenti che io non utilizzo perché il debito se lo faccio buono e non lo faccio cattivo, quindi non sarò mai esperto di questi strumenti, proprio perché la carta di credito la uso molto poco. Apple aveva poi anche lanciato Apple Pay, il modo di pagare più facile e sicuro che protegge i tuoi dati e ti fa dire addio alle carte fisiche. In altre parole, hai la possibilità di pagare col telefono caricando le tue carte all'interno di Apple Pay. Ma un ulteriore passo in avanti nella trasformazione di Apple in banca è quando ha introdotto proprio un mese fa Apple Pay Later, quindi la possibilità di pagare un acquisto nel tempo, che di fatto vuol dire che gli utilizzatori di prodotti Apple che fanno un acquisto utilizzando Apple Pay, possono splittare, cioè dividere il pagamento in quattro rate fondamentalmente, con zero interessi e nessun costo accessorio. Com'è possibile non avere interessi e avere zero costi accessori? Come al solito, in questo mondo, in generale, nella vita, nulla è gratis. Quindi dobbiamo cercare di capire dov'è il guadagno e perché mai qualcuno in un'era di aumento dei tassi di interesse ci dovrebbe regalare dei soldi, quantomeno dilazionandoci il pagamento e non facendoci pagare interessi? Questo lo capiremo tra poco. Un altro tassello importante della strategia di Apple è che Apple è la vera acquistato una startup inglese di fintech, quindi società che si occupa di servizi finanziari digitali, potremmo dire, che si occupa di credit rating. Negli Stati Uniti, della serie lo spread c'è solo in Italia ed è un attacco contro il governo e la sovranità italiana. Bene, ogni persona ha uno spread. In altre parole, le persone, utilizzando strumenti come carte di credito o facendo dei debiti e ripagandoli, hanno un rating creditizio. Quindi sei un ottimo pagatore, hai una carta di credito o hai altri debiti, ma li paghi prontamente e non sei mai in ritardo? Avrai un merito creditizio molto elevato, si chiama FICO score negli Stati Uniti. Se invece un cattivo pagatore, sei andato in fallimento su un tuo mutuo, sei andato in fallimento sul pagamento di un debito, sei sempre in ritardo, insomma, sei un cattivo pagatore, avrai un rating basso. E questo che implicazioni ha? Che quando andrai a chiedere degli altri soldi in prestito, che si tratti di soldi per acquistare una macchina o per fare un mutuo per la casa, avrai un tasso di interesse differente. Apple ha acquistato una società che analizza i dati dei clienti e crea un rating creditizio, quindi una valutazione sul merito creditizio, in questo caso degli utilizzatori di prodotti Apple o degli utilizzatori dei servizi finanziari di pagamento di Apple. Questi sono stati i passettini per arrivare appunto alla notizia che commentiamo oggi, cioè Apple lancia un conto deposito che rende il 4,15% annuo, 10 volte la media nazionale dei tassi di interesse sui conti correnti, e questa media si aggira attorno allo 0,35%. Non ci sono commissioni, non c'è un minimo deposito e non c'è un balance minimum, cioè un ammontare minimo che devi tenere sul conto deposito. È velocissimo da impostare, ci vuole meno di un minuto e ha la copertura assicurativa FDIC, quindi sarebbe il fondo a tutela dei conti correnti. Bene, questo si chiama FDIC in America e copre questo tipo di conto deposito. Il rendimento è del 4,15%, che è meno di quello che rende il mercato monetario, che comunque per quanto poco sia ha un rischio duration, e circa l'1% in meno di un bot a 3 mesi, che oggi negli Stati Uniti rende un incredibile 5,21%, cioè incredibile pensare dove eravamo un anno fa con i tassi di interesse. Il fatto che renda meno di un bot a 3 mesi e meno del mercato monetario, ai clienti non interessa. Quello che interessa è la convenienza, la velocità di utilizzo e la fiducia che le persone hanno nel brand Apple. Infatti, Apple Pay, Apple Cash, Apple Card, Apple Pay Later e ora Apple Savings sono piccoli passi che stanno portando Apple a creare un impero di servizi finanziari che avrà un effetto dirompente nell'intera industria, sconvolgendo le banche fondamentalmente. Con Apple Savings, Apple ha fatto una partnership con Goldman Sachs, la famosa banca americana. E quindi, se confrontiamo il rendimento di questo conto corrente con conti correnti di altre banche americane enormi, Bank of America, appunto, il rendimento è lo 0,01%. Sul conto corrente, Chase 001, TD Bank 002, insomma, stiamo parlando di zero. Invece altre banche meno famose, Busk Bank, mai sentita, TAB Bank, eccetera, offrono rendimenti più elevati. E questo è logico: più è grande una banca, più è solida, più può permettersi di offrire un rendimento più basso ai propri clienti. Perché? Perché dice: ragazzi, là fuori stanno fallendo le banche, noi siamo solidi, venite a mettere al sicuro i vostri soldi qui da noi, non aspettatevi dei rendimenti molto elevati. Dall'altra parte, quello che succede è che banche piccole, che magari in questo momento stanno vedendo flussi in uscita molto importanti perché le persone hanno paura del fallimento di una banca piccola, sono costrette a dover tenere dei tassi di interesse sui conti correnti molto elevate per evitare fughe di capitali. Quindi teniamo sempre bene a mente che è un mercato e in un mercato c'è domanda e offerta, e chiaramente l'offerta è conseguenza anche della tua solidità finanziaria. Banca grande, banca solida offre rendimenti più bassi. Ma come fa, o meglio, perché Apple è in grado di garantire dei rendimenti così più elevati? Più elevati anche del 3,90% che Goldman Sachs stessa offre con il suo conto deposito. Beh, chiaramente non è costretta a farlo per mancanza di fiducia da parte dei consumatori nel brand, ma lo fa perché ha un secondo interesse, ovviamente. L'interesse è quello di vincolare la propria clientela ancora di più all'interno dell'ecosistema Apple. E per poterlo fare, fare, offre un tasso di rendimento molto interessante, perché fondamentalmente magari sta investendo qualcosa in quel ramo di business, ma andando poi a vincolare di più la propria clientela all'interno della propria offerta di prodotti, ad esempio un iPhone, un MacBook, eccetera, e quindi andando a guadagnare da altri rami di business. Infatti, per poter accedere a questo conto deposito, devi avere una carta di credito Apple, e per avere una carta di credito Apple, devi avere un iPhone. Quindi, vuoi questo tasso di rendimento? Ti devi comprare un iPhone. O hai già un iPhone? Beh, vuoi mantenere questo tasso di rendimento? Sicuramente non passerai ad un altro produttore di telefoni. Quindi è un modo per legare i clienti, chiaramente dando valore, perché rimani con me e ti do valore dando più valore, più interessi ai tuoi risparmi. Però ovviamente c'è una finalità commerciale sotto. È un investimento sulla vendita di futuri prodotti Apple. Ma perché Apple non ha creato direttamente una banca? Beh, perché questa industria è un'industria molto complessa, fatta di norme, di regolamentazioni e anche di fallimenti bancari. Quindi Apple, dal canto suo, ha una credibilità enorme, ha anche, ad esempio, una politica di gestione dei dati. Pensiamo alla diatriba di qualche tempo fa tra Facebook e la gestione dei cookies per quanto riguarda la navigazione con iPhone. Se sei un po' esperto di pubblicità online, noi facciamo un bel po', saprai cos'è successo. Apple ha una grande attenzione alla protezione dei dati della propria clientela, si è guadagnata quindi una grande fiducia da parte dei suoi clienti, ma forse non ancora sufficiente dal fare un passo così importante come aprire una banca, che comporta una complessità notevole. Se così non fosse, non ne sarebbero fallite 5-6 dall'inizio dell'anno più o meno. Allo stesso tempo il desiderio è quello di voler capitalizzare questa fiducia, perché è molto semplice. Quante volte vai in banca in una settimana? Forse ci andrai una volta al mese. La relazione con la banca è molto più limitata rispetto alla relazione che un consumatore ha con il proprio telefono. Quante volte hai sbloccato il telefono con il tuo PIN dall'inizio della giornata? Sto registrando alle 9:30, probabilmente siamo già a 20. Quindi di fatto il telefono e la fiducia che abbiamo in questo strumento è un po' la chiave per poter offrire altre tipologie di servizi che hanno in comune un'elevata fiducia che il cliente deve avere nei confronti di chi eroga il servizio. E la gestione dei soldi è un ottimo esempio. Quindi Apple si mangerà l'intero settore bancario? Sicuramente Apple ha un grande potenziale, have leverage in inglese, intraducibile in italiano, cioè ha possibilità di fare economie di scala a livelli a cui neanche una banca grande come Goldman Sachs può arrivare. Infatti Goldman Sachs, quando ha avviato questa collaborazione con Apple nel 2019, non aveva un prodotto per il consumatore, non aveva un conto deposito. Non conosco bene l'offerta di Goldman Sachs, ma questo è quello che si legge dal Financial Times. Quindi Apple, in fase di negoziazione, ha detto: sai cosa possiamo fare? Noi ci mettiamo il nome e il brand, tu ci metti il prodotto finanziario e noi ti diamo accesso a tutti i clienti Apple. Stiamo parlando di 1.2 miliardi di utilizzatori di telefoni iPhone. Quindi con servizi come Apple Pay Later, cioè compra adesso e paga dopo, o Apple Savings, quindi il conto deposito, Apple si appoggia a Goldman, che fa la banca e che ha l'assicurazione FDIC, ma il marketing e la clientela ce li mette lei. Il punto è che la dimensione di Apple, appunto 1.2 miliardi di utilizzatori di telefoni, rende anche la più grande banca del mondo piccola, quasi insignificante. Solo la divisione di servizi, quindi l'App Store, ha generato l'anno scorso 55 miliardi di dollari di profitti, maggiori di JP Morgan e Citigroup uniti. E la divisione servizi di Apple rappresenta un quinto del fatturato di Apple. Anche Apple Pay, che è stata lanciata qualche anno fa come progetto marginale, sta vedendo volumi in forte crescita e proiezioni incredibili per il 2026. L'adozione non è stata semplice nei primi anni, ma Apple si muove con la forza e la velocità di un ghiacciaio, cioè è lenta ma è inesorabile, non si ferma. E lo vediamo da queste proiezioni di crescita o dalla crescita equivalente che ha avuto la divisione servizi di Apple, quindi Apple Store. Vari analisti stimano che in 10 anni Apple avrà la stessa rilevanza bancaria di colossi come Citigroup o JP Morgan Chase o Wells Fargo, con delle prospettive future che ancora non riusciamo ad immaginare. Ad esempio la possibilità di un iPhone non solo di mandare pagamenti, di cosa che sta già facendo adesso con Apple Card, ma anche di riceverli. Questo porta delle implicazioni che sono incredibili. Se ad esempio un consumatore e un commerciante entrambi stanno utilizzando dei prodotti Apple, un iPhone e un iPad, per processare il pagamento, questo darebbe la possibilità ad Apple di creare un circuito chiuso di trasferimento del denaro che non richiederebbe un'intermediazione bancaria o una gestione tramite network come Visa o Mastercard, quindi il circuito delle carte di credito. In questo momento quindi Apple si sta ancora appoggiando a Goldman Sachs, a una banca tradizionale, però le potenzialità di sviluppo sono incredibili e quindi la possibilità non tanto di fare la della banca, ma di scollegarsi completamente dal settore bancario per processare pagamenti tra utilizzatori di prodotti Apple. In realtà, sempre altri analisti dicono che nella storia di Apple ci sono state molte partnership, facendo riferimento alla collaborazione con Goldman Sachs. E questa collaborazione è durata fin quando Apple non ha capito qual era il suo potenziale e non l'ha sfruttato totalmente in modo autonomo, cioè senza l'aiuto del partner. E questo è quello che potrebbe succedere, che oggi Apple lancia un conto deposito e domani dice «sono diventata una banca». La strategia quindi dovrebbe esserci molto chiara. L'attrattività sul mercato è molto elevata, il momento storico è perfetto. Quindi è facilmente comprensibile perché sono riusciti a raccogliere $1 miliardo in 4 giorni. E un imprenditore lo sa quanto è difficile riuscire ad avere un cliente. Questo si chiama, per chi ne sa un po' di strategia aziendale, costo di acquisizione del cliente. Che costo ha Apple in questo momento? Zero. I clienti li ha già, sono 1 miliardo e rotti. Gli ha semplicemente messo a disposizione un nuovo servizio e ha fatto una raccolta incredibile. Una banca tradizionale per raccogliere quella massa di capitale avrebbe dovuto spendere cifre di marketing imparagonabili. Per questa ragione Jamie Dimon, che è il numero uno di JP Morgan, che ha dovuto fare la banca tradizionale, quindi andando a salvare una banca in difficoltà come First Republic Bank, nella lettera agli azionisti ha citato il rischio competizione da parte dei giganti tecnologici americani. Infatti ha specificato che aziende tecnologiche come Amazon, Apple, Facebook, Google e Walmart stanno investendo grandi capitali nella creazione di prodotti e servizi alternativi a quelli bancari. Stanno infatti andando a creare quella che viene definita una neobanca, una banca del nuovo millennio, potremmo definirla, che è 100% online, accessibile solo via web o telefono, non ha quindi filiali fisiche, che ha delle relazioni flessibili, virtuali e facili da modificare da parte della clientela, a differenza di banche tradizionali in cui la relazione è uno a uno, è di lungo periodo e va benissimo in certi contesti. Se devo finanziare un progetto di Vendhouse, voglio una relazione uno a uno con la banca. Non voglio parlare con un centralino quando abbiamo magari 500.000 di finanziamento. Le neobanche hanno costi bassi e molto trasparenti, a differenza di quelli complessi e elevati, tipici del settore bancario tradizionale, e molto spesso non hanno neanche l'intera licenza bancaria, come sta facendo Apple. Si appoggia ad una banca prendendo l'assicurazione FDIC, ma creando una sovrastruttura snella e altamente profittevole. Questa è l'evoluzione che sta avendo l'intero settore bancario. E Apple, in modo lento ma costante come un ghiacciaio, sta ponendo le basi per creare la banca del futuro. Puoi scaricare il PDF di questo video qui in alto alla tua destra, o se vuoi capire cosa è successo all'ennesima banca in difficoltà, guarda il video qui in basso. Se questo video ti ha dato valore, clicca mi piace, iscriviti al canale e ci vediamo in un altro video. Ciao!